continua a cadere nel vuoto l'appello delle agenzie umanitarie per una tregua a Gaza in Consiglio di sicurezza, nessun accordo per il cessate il fuoco. L'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi dice le Nazioni Unite non hanno mai visto nulla del genere. Il 70% delle vittime sono donne e bambini. Equilibrismo diplomatico da parte dell'amministrazione Biden, la Casa Bianca in linea con il governo israeliano, contraria a una tregua ma favorevole a pause umanitarie. Nelle ultime ore sono proseguiti bombardamenti sulla striscia Raid anche vicino agli ospedali di Gaza City nel nord e Khan Yunis nel sud. Hamas: stiamo combattendo con le unità dell'esercito israeliano in diverse zone. Il premier Netanyahu ha affermato: l'operazione di terra sta creando le possibilità, anche se non la certezza, per la liberazione degli ostaggi. La manovra economica da oggi in Parlamento, dopo l'accordo di maggioranza su affitti e pensioni, nessun emendamento sarà presentato dalla destra. Nella finanziaria taglio alle pensioni dei medici ospedalieri, verso lo sciopero i sindacati di categoria, così dicono, si incentiva l'esodo dagli ospedali. E Meloni ora punta a cambiare la Costituzione, venerdì in Consiglio dei Ministri il premierato, elezione diretta del premier e meno poteri al capo dello Stato, il progetto che la destra persegue da anni. Renzi: io ci sto, no del resto dell'opposizione, si stravolge la carta, tutto il potere in mano a uno. Piogge forti su tutto il nord, oggi allerta rossa in Veneto, arancione nelle altre regioni settentrionali, allagamenti, frane mareggiate nelle ultime ore in Emilia, Liguria e Toscana. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Non c'è stato nessun accordo nel Consiglio di sicurezza dell'ONU per una tregua a Gaza. Nonostante gli appelli strazianti delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, i membri del Consiglio continuano a non trovare un'intesa. Nelle ultime ore i bombardamenti sono proseguiti i combattimenti a terra. Le vittime, secondo fonti locali, sono almeno 8.300 e tra questi molti sono bambini. Netanyahu, contrario ad una tregua, ha detto che l'operazione di terra, cominciata tra venerdì e sabato la scorsa settimana, creerà la possibilità, se non la certezza, per la liberazione degli ostaggi. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, allora partiamo dalle notizie sul Consiglio di sicurezza.
Sì, Alessandro, questa era la quinta riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza sulla guerra a Gaza. Hanno preso la parola i rappresentanti di diverse agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, hanno tutti parlato di un vero e proprio disastro, di una catastrofe che peggiora di ora in ora.
We have very real fears about what lies ahead. The current situation
may pale. Lisa Doughton dell'OCHA, agenzia per gli affari umanitari dell'ONU: abbiamo paura a pensare e ipotizzare cosa possa succedere a breve. La situazione rischia di peggiorare. Dobbiamo evitare un'escalation del conflitto. L'UNRWA, agenzia per i rifugiati palestinesi, che in questi giorni, ricordiamo, ha perso 64 lavoratori rimasti uccisi, ha detto che l'ONU non ha mai visto nulla del genere. L'UNICEF ha ricordato che ogni giorno a Gaza muoiono o rimangono feriti 400 bambini. Secondo le Nazioni Unite, il 70% delle vittime, dicevi tu Alessandro, 8.300 secondo le autorità locali palestinesi, sono donne e minori. Prima di questa guerra, per dare giusto un termine di paragone, prima del 7 ottobre entravano a Gaza circa 500 tir al giorno con aiuti umanitari. In questi 23-24 giorni sono entrati dal valico di Rafah, Egitto, solo 144 camion. Secondo l'OMS ci sono stati 200 attacchi nei territori palestinesi, quindi Cisgiordania compresa, contro strutture sanitarie.
Quali sono poi le notizie di queste ultime ore?
Poco fa l'esercito israeliano, pochi minuti fa, ha detto di avere colpito nelle ultime 24 ore 300 obiettivi di Hamas. I bombardamenti non si sono mai fermati, hanno colpito anche i quartieri dove si trovano degli ospedali, l'ospedale di Khan Yunis a sud e l'ospedale Al-Quds, del quale Israele aveva chiesto l'evacuazione a Gaza City. Hamas questa mattina ha fatto sapere che i suoi miliziani stanno combattendo sul terreno contro le unità israeliane in diverse zone, sicuramente intorno a Gaza City. Entrambe le parti, e dobbiamo dirlo, stanno dando pochissime informazioni sugli sviluppi sul campo.
Grazie a Emanuele Valenti. Dicevamo della mancanza di un accordo politico per una tregua. È fondamentale la posizione degli Stati Uniti, il principale sostenitore di Israele. Ricordiamo che ieri sera Netanyahu, il premier, aveva respinto ogni idea di cessate il fuoco, in quanto sarebbe una resa al terrorismo di Hamas. In collegamento con noi Roberto Festa.
Buongiorno, c'è un importante cambiamento di tono in queste ore nell'amministrazione americana. Il cambiamento di tono appare per esempio nelle parole di Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale, che a Face the Nation di CBS ha detto che anche se Hamas ha spostato il suo centro di comando in un ospedale a Gaza, gli ospedali non sono target militari legittimi per Israele. E poi c'è anche John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale, che spiega: nessun cessate il fuoco, ma pausa umanitaria nei bombardamenti su Gaza, posizione che non è quella del governo israeliano, che non pensa a nessuna pausa, nemmeno per consentire agli aiuti umanitari di raggiungere i civili palestinesi. Insomma, col passare dei giorni la posizione dell'amministrazione Biden, all'inizio totalmente schierata con Israele, si è fatta più sfumata e si differenzia da quella di Tel Aviv. Contano diverse cose, anzitutto il numero ormai agghiacciante di civili uccisi nei raid israeliani, oltre 8.000 secondo i dati forniti dal Ministero della Salute di Hamas, un numero di vittime comunque troppo alto che rende sempre più difficile per gli Stati Uniti difendere questa offensiva di fronte al mondo arabo, ma anche di fronte a tutta l'opinione pubblica internazionale. E poi per Biden ci sono i guai interni, il conflitto sta polarizzando gli opposti fronti anche all'interno degli Stati Uniti. Per dire, il centro culturale ebraico all'interno di Cornell University è sotto protezione della polizia dopo aver ricevuto una serie di minacce. Di più, il conflitto si può riflettere negativamente sulle prospettive politiche di Biden. Gli arabi, i musulmani americani potrebbero non sostenerlo più alle prossime presidenziali proprio per l'appoggio così totale a Israele. Da tutto questo, quindi, il sensibile, chiaro cambiamento di tono, almeno di tono per il momento, da parte dell'amministrazione americana. Alessandro.
Grazie a Roberto Festa. E quella degli ostaggi rimane una questione chiave. Il Qatar sta continuando a mediare tra le parti. Hamas ieri ha messo in crisi Netanyahu con un video di 3 ostaggi, 3 donne che criticano il primo ministro, lo accusano di non avere fatto nulla per la loro liberazione e chiedono una tregua. Su questo abbiamo sentito Ugo Tramballi, giornalista che vive e lavora in Israele.
Gli ostaggi sono per Hamas l'arma più potente, soprattutto in chiave interna israeliana, cioè per dividere ancora di più una società israeliana che sta dimostrando di essere profondamente divisa, comprensibilmente divisa. Cioè, di solito nei momenti di crisi, di guerra, la società israeliana si unisce e vince una battaglia o quantomeno impedisce di perderla. Dopodiché i conti li fa sempre dopo. Questa volta invece i conti li sta già facendo in questi giorni di guerra. Mostrare questi ostaggi è, come dire, un contributo ulteriore a minare la compattezza di Israele. Netanyahu non credo abbia in mano interamente il comando della situazione, il polso della situazione. Ci sono i militari che già non lo amano per le esternazioni improprie che ha fatto. Io credo che non è di poco conto nella vicenda che stiamo seguendo in questi giorni. Certo, non credo che questo fermerà gli israeliani, però la spinta, per esempio, di quantomeno non di fare un cessate il fuoco, ma una tregua appunto necessaria per affrontare la questione degli ostaggi, credo che questo oggi sia più possibile di ieri.
Cambiamo argomento, veniamo in Italia con la manovra economica al via in Parlamento. Si comincia dal Senato, una manovra blindata dal governo che impone ai partiti che lo sostengono di non presentare nessun emendamento. Un vertice ieri ha limato alcuni punti per accontentare Forza Italia sulla cedolare secca dal 21 al 26% per solo la seconda casa affittata e la Lega sulle pensioni, quota 103 invece che 104, ma con penalizzazioni. In sostanza, dunque, la manovra resta la stessa. Oggi la maggioranza è chiamata alla prima prova sui numeri in commissione bilancio. L'opposizione protesta per il merito della manovra e per l'imposizione di 0 emendamenti. Antonio Misiani è responsabile economia del PD.
Noi presenteremo i nostri emendamenti per provare a correggere una manovra pessima che non rilancerà l'economia italiana, che non affronterà i nodi sociali che il paese ha di fronte. Una manovra all'insegna della provvisorietà e del carattere elettoralistico. Le due principali misure, taglio del cuneo fiscale e avvio della riforma IRPEF, sono finanziate solo per il 2024.
Una blindatura con 0 emendamenti della maggioranza non si era mai vista.
È una vergogna, una cosa inaudita, è una compressione delle prerogative dei parlamentari della maggioranza che non si era mai registrata in questo paese, ma è anche il segno delle divisioni, della litigiosità all'interno del governo. Blindano la manovra in Parlamento perché se aprissero gli emendamenti di maggioranza non riuscirebbero a portarle in tempo all'approvazione.
I sindacati dei medici stanno protestando contro una norma che c'è nella legge di bilancio sul taglio del rendimento delle loro pensioni, una misura, affermano le organizzazioni, che andrebbe a colpire in modo pesante la categoria medica e che innescherebbe un ulteriore esodo dei professionisti dal Servizio Sanitario Nazionale. I sindacati dei camici bianchi si dichiarano pronti allo sciopero entro dicembre. Chiara Rivetti è medico ospedaliero, dirigente del maggior sindacato della categoria ANAO SOMED.
Con la nuova manovra c'è stato un taglio draconiano delle pensioni per chi andrà in pensione adesso, cioè il 1 gennaio 2024, e queste erano in realtà per noi considerate dei diritti acquisiti, cioè era un calcolo con cui tanti colleghi avevano già fatto conto di certe cifre, che adesso arrivano a dei tagli fino a 11.000 euro. Temo che accelererà il pensionamento di tanti che magari sarebbero rimasti ancora nel 2024-2025 e che invece decideranno di andare adesso, creando un'ulteriore difficoltà nei reparti che hanno già carenze di organico. Noi addirittura in Piemonte abbiamo fotografato che un medico al giorno si licenzia spontaneamente dagli ospedali pubblici per andare a lavorare o sul territorio, ma i più nel privato accreditato, che in questo momento è molto aggressivo, ha molti posti di lavoro da offrire e quindi purtroppo in tanti decidono di lasciare il pubblico. Quindi ci sono già colleghi che lasciano in questo modo, cioè dimettendosi. Tanti che se possono vanno in pensione e anticipano, magari c'era qualcuno, soprattutto nei ruoli un pochettino più di direzione, che sarebbe rimasto e così accelera. Dubito fortemente che questo taglio delle pensioni induca la gente a rimanere di più sul posto di lavoro, perché invece è già molto demotivata e di malumore, e questo non potrà che aumentare la disillusione.
E in venerdì in Consiglio dei Ministri arriverà il disegno di legge costituzionale che cambia la forma di governo della Repubblica, una riforma voluta da Giorgia Meloni, il premierato, il Presidente del Consiglio eletto direttamente, una legge maggioritaria con un premio di maggioranza, i poteri del Presidente della Repubblica ridotti, la norma anti-ribaltone per assicurare che il Premier eletto resti a Palazzo Chigi ed evitare che venga sostituito da governi tecnici se viene meno la maggioranza parlamentare. Il testo dunque venerdì in Consiglio dei Ministri per cominciare un iter che sarà comunque lungo, essendo una riforma della Costituzione. Dall'opposizione Italia Viva, Renzi, si è detto disponibile a confrontarsi, il PD invece boccia il testo, dice la Costituzione così viene stravolta, c'è troppo potere nelle mani di una sola persona. Abbiamo chiesto un commento a Gianfranco Pasquino, docente di scienza della politica.
È semplicemente una brutta riforma costituzionale. Il rischio fondamentale naturalmente è molto semplicemente che non funzioni, perché l'elezione diretta del primo ministro è stata tentata 3 volte in Israele, non ha funzionato e poi l'hanno abbandonata. In più il premio di maggioranza lo abbiamo già visto ed è stato anche tra l'altro dichiarato incostituzionale per una parte della legge che si chiamava Italicum dalla Corte Costituzionale. Con l'unico non va bene, perché potrebbe venire eletto un primo ministro che non ha ottenuto la maggioranza assoluta. Il ballottaggio è uno strumento di estrema chiarezza e che dà grande potere agli elettori, perché vedono cosa è successo al primo turno e al secondo turno possono anche riposizionarsi e obbligano fra l'altro i candidati a ripresentarsi e quindi a ridiscutere il loro programma, le loro posizioni. E poi quello che conta sono i rapporti col Parlamento, è un sistema complesso destinato a non funzionare. Se poi il primo ministro viene eletto direttamente dai cittadini, non può non essere sostituito dai cittadini e non dai parlamentari o dal Presidente della Repubblica per fare un pasticcio.
Danni e disagi per piogge, forti venti, mareggiate in diverse regioni italiane. Oggi allerta rossa per il Veneto, arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. I problemi maggiori ieri sono stati in Emilia e in Versilia. A Parma un ponte è crollato sul fiume Taro in piena, per fortuna non sono state coinvolte persone. Allagamenti e frane nel Piacentino. A Milano nella notte è esondato il fiume Seveso nella zona di Niguarda. Per l'ottava volta Lionel Messi ha vinto il pallone d'oro ieri sera a Parigi, la cerimonia. Claudio Agostoni.
In attesa che gli arabi scippino anche questa cerimonia, al Théâtre du Châtelet di Parigi è stato assegnato il 66esimo pallone d'oro, un riconoscimento che 100 giurati, uno per ciascuno dei primi 100 paesi nel ranking delle nazionali maschile e FIFA, assegnano al miglior calciatore del mondo. La serata è stata emozionante come una gara di Formula 1. Lì vince sempre Max Verstappen. Il pallone d'oro va quasi sempre all'argentino Lionel Messi. Anche se vive in una villa che non è proprio un monolocale, ormai non sa più dove metterli. Quello di quest'anno è l'ottavo. C'è da dire che a contenderglielo c'era il norvegese Erling Haaland, protagonista del treble Premier FA Cup Champions con il City. Più che un atleta, un Robocop, tanto potente quanto sgraziato nei movimenti. L'unico momento emozionante è stato quando Messi ha dedicato il premio anche a Diego Armando Maradona, ricordando che oggi sarebbe stato il giorno del suo compleanno. In sala anche Karim Benzema, vincitore del Pallone d'Oro lo scorso anno ed inserito nella lista dei 30 papabili per l'edizione 2023. Il calciatore franco-algerino era stato nei giorni scorsi pesantemente attaccato dal ministro degli interni francesi Gérard Darmanin per aver twittato «Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini». Si sente dire spesso che calcio e politica sono due cose separate ed è meglio non mischiarle. Lo affermano soprattutto le grandi istituzioni del calcio internazionale, padrine di galà come quella del Pallone d'Oro, che da parte loro però non fanno problemi a mescolare a piacere sport, business e politica.
Del tempo abbiamo detto, piogge abbondanti dunque ancora in queste ore, nel pomeriggio è previsto però un miglioramento, almeno fino a domani dovrebbe piovere di meno e spostarsi un po' la perturbazione nelle regioni centrali, ma in modo meno abbondante. È tutto per l'edizione delle 7.30 del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Emanuele Valenti. Alle 8 torniamo con gli aggiornamenti. A tutti una buona giornata.